Non vi nascondo che oggi parlare della famiglia per me gioco in casa. Ieri sera ho fatto un matrimonio a San Pietro, cose d'altro mondo. Bene. Non è che ho difficoltà a parlare della famiglia, è che il problema è talmente grande e complesso che per forza di cose devo stringere. Per cui vi darò solo alcune idee su cui dobbiamo seriamente riflettere. Avete sentito quei farisei, quanti ce ne sono anche oggi? Vanno da Gesù e gli dicono: questo giocattolino rovinato lo possiamo buttare al cestino? Altre parole, questo matrimonio rotto lo buttiamo via, questa donna la possiamo rimandare a casa per qualunque motivo? Mica male, qualunque motivo. Gesù non risponde, non si lascia provocare. Dice: ma questa domanda perché me la fate? Non è che hanno fatto una domanda: Signore, guarda che il matrimonio è in crisi, vediamo come raddrizzarlo, come poterci amare, come poter fecondare la nuova vita. Nulla di tutto questo. Il giocattolo è rotto, lo buttiamo al cestino. Queste sono le parole moderne dei farisei. Possiamo mandar via la nostra moglie? E dice: ma sai che va detto? Ve l'ha detto, sì. Potete darle il libello di ripudio. Guardate che era già un passo molto avanti al tempo di Mosè, 1200 anni prima di Cristo. La donna era lo zerbino dell'uomo, come oggi. Cambia poco, Sentite in televisione tutte quelle cose che sentiamo. Per carità, la donna zerbino dell'uomo. Ma questa donna la possiamo andare a casa o no? Che l'ha detto Mosè? Datele il libello di ripudio, perché possa rifarsi una vita. E aggiunge: ma all'inizio non era così. Parole d'oro di Gesù. All'inizio non era così. E com'era all'inizio? Il racconto bellissimo della creazione, meraviglioso, no? Dio crea tutte le cose, erano tutte cose belle, ma quando crea l'uomo e la donna, il Signore rimane stupito della sua creazione. Era cosa molto bella la donna, l'uomo, la donna, meravigliosa. Il Signore stesso si commuove davanti alla bellezza di questa creatura che, secondo il racconto, ma è un racconto perché il Padre Eterno non ha fatto il chirurgo, chiaro? È un racconto. Dalla costola di Adamo ha tratto la donna mentre Adamo dormiva. E vorrei vedere. Dormiva. Dice Sant'Agostino: perché l'ha tratta dalla costola qui, dalla parte del cuore? Non l'ha tratta dalla testa, perché a lui fosse superiore. Non l'ha tratta dai piedi, perché a lui fosse inferiore, ma l'ha tratta dal centro, perché fosse compagna di vita. Poi vi darò le parole esatte. E l'ha messa sotto il cuore, perché fosse amata e protetta. Prendi su e porta a casa. Che bella questa espressione di Sant'Agostino. Ecco chi è la donna. Della stessa sostanza dell'uomo. Tanto che Adamo, quando la vede, spalanca la bocca: oh, finalmente, questa è ossa dalle mie ossa. Cioè, non parlo più col serpente o con la zebra, parlo con l'essere. Dio dice: facciamo, non è bene che l'uomo sia solo, facciamo un aiuto. Attenti, specifico, a lui corrispondente. Non è bene che l'uomo sia solo. Amici, una parola brevissima. Oggi è il male più terribile di milioni di persone, la solitudine, che non è assenza di persone, ma è assenza di relazioni. Quanto più l'uomo si relaziona, tanto più cresce e si matura. Tanto relazioni ha, tanto meno si matura e cresce, rimane bambino. Non è bene che l'uomo sia solo. Oggi ci sono persone che sono sole, pensate agli anziani, chiusi in prigione in case senza ascensore. Pensate a tanti disabili che non hanno nessuno con cui parlare. Pensate tante persone a cui è morto il marito o la moglie e i figli se ne infischiano tranquillamente, ho la mia famiglia, ho i miei affari, e sto povero Cristo là che sta a soffrire, quella povera donna che non ha nessuno con cui parlare e nessuno che l'accudisce, ho le mie cose, le mie rogne, figurati se penso a quelli della mia mamma o del mio papà. Non è bene che l'uomo sia solo. La solitudine, guardate che è il male peggiore, essere soli, non avere nessuno con cui parlare. Alle volte una carezza, un sorriso, una pacca sulle spalle. Diceva il santo medico Moscati di Napoli, diceva San Giuseppe Moscati, prima dava le medicine, aspirina, e poi sotto, linea. Di un Pater Ave Gloria, questo fa più delle medicine. San Giuseppe Moscati. Pensate, non c'è nessuno che accudisca queste persone. Che pena, amici, la solitudine. Muoiono, ecco, distrutti, si consumano nella propria disperazione, non c'è un cane, in certi casi non si telefona mai, non si bussa mai, amici, questa è la morte civile, ecco perché Dio ha detto non è bene che un uomo sia solo, perché esca dalla sua solitudine e si relazioni con l'essere più bello del mondo, che è la donna. Amici, facciamo un aiuto, non per lavare, stirare e cucinare, sono buono anch'io, siamo capaci tutti di lavare, c'è la lavatrice oggi, stirare più o meno, ma la donna, bellissimo, aiuto, che cos'è sta parola? È tradotta male, nella Bibbia il concetto è questo, io donna ti ho fatto, permettiti di fronte al tuo marito, al tuo uomo, di fronte, guardatevi negli occhi, ecco l'aiuto, per sostenervi, per proteggervi, per illuminarvi, per costruire, non è per fare la schiavetta. D'accordo? Addirittura San Paolo, nel suo scritto, dice le donne siano sottomesse. Io questo discorso non lo leggo mai ai matrimoni perché ci vorrebbe molto per spiegarlo. Ma amici, la sottomissione di cui parla Paolo, ma non è la sottomissione servile della donna che cova e che è schiacciata. Scusate, ma questo tetto, lo ripetevo ieri sera ai miei sposi a San Pietro, ma questo tetto, 2000 metri quadrati, su che si legge sto tetto? Ditemi su che? Su che? Eccole. Sulle colonne. E chi ci sta sotto? Sotto me. Messo, chi ci abbia messo sotto? Chi? Chi? Il cemento armato. Se no il tetto non si reggerebbe. Nella famiglia il cemento armato è la donna che sta messa sotto per sostenere, non per covare e per essere schiavizzata. Avete capito com'è bello questo concetto? Non è un concetto sociologico, è un concetto biblico. La donna, forza della famiglia, fondamento della famiglia, cuore del mondo, cuore dell'uomo, cuore di tutto l'universo. E permettetemi allora, non l'ho mai letto nelle messe delle 11:30. Io lo so a memoria perché l'abbiamo letto migliaia di volte nel corso dei fidanzati, vero Monica? La sanno tutti queste cose qua, mia collaboratrice nel corso dei fidanzati. Amici, ma oggi ve la devo leggere. Ieri sera l'ho letto questo brano fra lo stupore, la meraviglia, gli occhi sgranati, le pacche sulle spalle. Don Ignazio, ma non la trovate? Questa cosa ce l'ho solo io. Non esiste. Perché l'abbiamo avuta dalla sorella di padre Turoldo dopo la morte. E non è scritto in nessun libro. Se lo volete ve la stampo. Sentite l'inno alla donna. Chi è la donna nel piano di Dio? Donne, aprite le orecchie, E se non siete così, datevi una arcutinata, diciamo un perugino, Datevi una pulitina, una raspatina, una rimatina e una bellettatina, come si diciamo un perugino. Ma sentite che meraviglia. È un omaggio alle donne, alla mia mamma, alla mia sorella, alla Madonna, tutte le donne presenti. E quelle che ci ascolteranno stasera su Lumedia, su streaming. È nel cuore della donna che Dio deve aver nascosto il suo più grande tesoro. Perciò la donna è uno scrigno di segreti, di enigmi, di incanti e di misteri, quali l'uomo non riuscirà mai a penetrare o esaurire. E se la scintilla della vita avviene per la traspirazione da bocca a bocca tra Dio e la creazione, l'anelito della sposa nel Cantico dei Cantici mi fa pensare al desiderio cosmico di essere baciata dallo stesso Dio. Donne, voi siete l'amore perché Dio vi ha baciato Lui sulla bocca, Padre Eterno, Lui che è amore, ha detto tieni, ti imprimo sul tuo corpo, sulle tue labbra l'amore. E la grandezza il dramma, se si vuole, dell'amore. Questo infinito anelito e della sua sempre cercata e mai raggiunta pienezza, di questa divina fame di amare e di toccare l'estasi e sentirsi allo stesso tempo sempre con le labbra screpolate dalla sete. Prima dunque la donna, questa creatura che deve aver reclinato il capo sul cuore di Dio per un tempo dei tempi, mentre Adamo dormiva, per fortuna. Allora, quando Dio stesso deve averla guardata a lungo, ve lo immaginate, eh? Esce dalle mani del Padre Eterno, che spettacolo che ho fatto, sono stato bravo, 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 e l'applauso gli ha fatto Eva, la prima donna, no? E il suo riposo di Dio, dopo la fatica della creazione, deve essere stato il sorriso di lei. Donne che mi ascoltate, siete il sorriso di Dio, che bello! Sulla bocca di lei, ancor più che all'orecchio dell'uomo, fin dal tempo dei tempi, lo stesso Dio deve aver bisbigliato la parola più meravigliosa del mondo, amore, mentre appunto Adamo stava immerso in un sonno profondo. Mi sento dire da qualcuno, dice, ma questa è poesia, dice, lei che in ciò combatte con le donne, apposta parla così, eh? Amici, sarà anche vero, ma se fosse vero, non è questa la donna che ha fatto il Padre Eterno, è un'altra donna. La donna che ha fatto il Padre Eterno è questa qui, chiaro? Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fare a lui un aiuto che gli corrisponda. E dice il Padre Eterno, bello, i due si ameranno, lasceranno suo padre e sua madre. Ieri io ho detto agli sposi, lontan da casa, non lontan dal cuore. Non date le chiavi al papà e alla mamma, solo il numero telefonico. Possiamo venire a cena? Vieni tesoro, vieni, vieni figlia mia. Possiamo venire? Se possiamo vi ospitiamo, altrimenti state a casa. Qua, sapete che la prima ragione del fallimento matrimoniale è questo intromettersi indebitamente nella coppia che nasce, da parte soprattutto, me lo perdonate, dalla mamma dello sposo, normalmente. Anche quell'altra, l'altra mamma, fa le stesse cose. La prima cosa, state lontani dai genitori. E i due saranno una carne sola. Mamma mia, che espressione meravigliosa. Che non è solo l'unione fisica, è l'unione delle persone. E i due saranno... Ecco perché, dopo questa espressione, il Padre Eterno dice, e ciò che io ho fatto non lo dividete. È logico. Scusate, se siamo in due uniti, ci separiamo, uno e due. Ma se siamo uno e non possiamo tagliare in due l'uno, ci mutiliamo. Ecco perché il matrimonio è indissolubile, è una mutilazione dell'amore. Bello questo concetto, imparatelo, eh? Bello. Se siamo in due ci dividiamo, se siamo uno ci mutiliamo. Amici, oggi è una tragedia, altro che Turoldo. Oggi è una tragedia. Le famiglie si spezzano tutte, il demonio è all'attacco feroce e la vuol distruggere la famiglia. E guardatevi intorno e sapete quello che accade. Ma io voglio parlare della famiglia di Dio, uomo-donna, amici. Ma perché oggi i ragazzi falliscono? E dipende. Io non farei sposare più quasi nessuno. Questo è matto. No, no. Mi domando, il fallimento dei 8 matrimoni su 10 al secondo anno di matrimonio, 8 su 10, 8 perduti, uno non sa rizza e quell'altro non si tiene. Amici, che succede? Come mai? Io non so perché. Dipende da dove si parte, dipende su quali parametri io voglio costruire. Noi dobbiamo tornare alle origini, l'ha detto Gesù, all'inizio non era così, ma i nostri ragazzi che oggi partono sulla fase o sul parametro del sesso, e il sesso dura poco, che si misurano sul parametro della bellezza, vana est pulcritudo, passa, l'altro ieri proprio, mia moglie si è ingrossata, gli voglio più bene. Ah, bello! Si è incicciata, è logico, no? Dopo tre maternità, 45 anni, 50 anni, non sei più il fusellino dei 25 anni. Ma chi le sa queste cose, no? Ah, ma io così non t'ho conosciuto, lo sapevo da me. Ma sentite su quali parametri? Sul parametro della ricchezza si sposa il denaro e poco la moglie. Sul parametro dell'interesse, della empatia, simpatia, stiamo bene insieme. Amici, questi sono tutti i parametri fasulli. Ecco perché i matrimoni falliscono. Noi dobbiamo tornare alle origini. Se questi ragazzi che sposano non sono ancorati alla visione del Padre Eterno, non devono sposare, sono falliti in partenza. Amici, che domanda hanno fatto a Gesù? Ma queste persone che gli hanno fatto la domanda erano sclerocardiche, cioè la malattia di sclerocardia, è una brutta malattia, amici, la sclerocardia, vero? Vero Stefano, tu che se intendi queste cose, La sclerocardia, ma qui non c'è quella fisica, c'è quella morale. Questi sclerocardici gli hanno detto: sto giocattolino è sclerocardico, è finito, il buttiamo al cestino. Amici, vedete, oggi ci si divorzia, prima di divorziarsi con le carte, giuridicamente, ci si divorzia con il cuore. Se tu vai con un'altra, dice Gesù, mica ve lo dico io, che una tua moglie commette adulterio e anche lei, signora, commette adulterio. Cioè, ma oggi è di moda, troppe cose sono di moda. Amici, terribile, l'adulterio del cuore, che precede l'adulterio delle carte del tribunale. Senza il libello di ripudio, la donna si ripudia, l'uomo si ripudia, senza le carte, l'infedeltà. Doni, non abbiamo più niente da dirci, parola comune, no? Ma vi siete detti mai qualcosa? Siamo freddi, e riscaldate cocco, siamo indifferenti, siamo l'uno laggiù nel corridoio, cioè sempre anche a Santa Lucia, e l'altro da capo al corridoio. Questa è la sclerocardia, questa è l'adulterio del cuore. Questo è il divorzio del cuore che precede quello delle carte. Quello viene dopo. Amici, quanto è duro. Ma chi non lo sa che stare insieme è difficile? Ma diceva un santo, è la mia più grande penitenza stare insieme con gli altri. Lo dicevo ieri, caro Valerio, cara Antonia, voi venite da famiglie totalmente diverse, da regioni diverse, con condizioni diverse. Per mettervi insieme, non fate la fotocopia della vostra famiglia, non siete fotocopiatori, siete costruttori di una nuova entità, di due personalità che sono diverse dai vostri genitori. Fate una famiglia vostra, col vostro cuore, il vostro impegno, il vostro ingegno. Amici, oggi è un grosso fallimento, ma il fallimento del matrimonio è il fallimento della famiglia, e fallita la famiglia fallisce la società, e fallendo la società siamo a carte 48, e stiamo arrivando a carte 48, la distruzione del mondo. Ed ecco i vostri figli, ma che volete, che i vostri figli crescano sani, equilibrati, giudiziosi, impegnati, in famiglie sfasciate? Ma quelli non sono divorziati, guarda quei figli. Sì, ma bisogna vedere come si vive in quella famiglia. Ma questi ragazzi, quanti litigi hanno visto, quanti piatti hanno visto volare, quante parolacce di insulti, quante bestemmie, quante imprecazioni hanno sentito? Quante? Ditemi quanto. Ma stanno insieme? Male. Meglio dividersi che non diseducare i figli con questo atteggiamento rovinoso e tragico. Oggi è così, amici. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Preghiamo, ma dobbiamo tornare all'origine. Perché solo tornando all'origine, in principio non era così. Quando facciamo il corso dei fidanzati, noi siamo tosti, Guardate, ma da sempre i nostri ragazzi vengono a ringraziarci. Anche ieri Antonia Monica, Antonia, il nostro corso ha dato al nostro amore un nuovo indirizzo. Abbiamo scoperto, perché noi siamo tosti, ma noi abbiamo ragazzi, che mi ascoltate, abbiamo ragazzi che vengono dopo 25 anni di vuoto spirituale, hanno fatto la prima comunione in quinta elementare o in quarta, hanno fatto la cresima, purtroppo, oh mio caro e buon Gesù, adesso mi hai fregato, d'ora in poi non mi freghi più. Non è la festa della testimonianza, è la festa dell'addio. Ma che volete che questi ragazzi domani sposino? Dopo 25 anni di vuoto. E noi li ritroviamo, vengono al corso dei matrimoni. È logico che il nostro corso li illumina, li sbalordisce, li stramortisce, come si dice. Perché? Sentono un linguaggio mai udito. Sentono il linguaggio dell'amore, impegnato, serio, costruttivo, sereno, operativo, carico di sacrifici. Ieri citavo il profeta, il poeta libanese Gibran Khalil Gibran, che dice: quando l'amore vi chiama, seguitelo, ma a strade ripide e scoscese. Come vi pota, così vi matura. Amici, la potatura è segno di dolore, è un taglio. E nella vita tocca tagliare. Quando ci sono rami secchi o rami inutili o dannosi, vanno tagliati. Ma chi lo fa oggi nelle famiglie quest'opera di costruzione, di potatura dei loro figli? Ma chi? Ma dove? Oggi si affida tutto alla scuola, ci pensi la scuola? Oh, quel che ho sentito l'altro ieri. Perfino le custodie dei telefonini lo Stato deve passare, perché in certe scuole i professori bloccano i telefonini perché altrimenti non fanno lezione. No, è lo Stato che deve pensare alle custodie. Ma amici, ma noi siamo arrivati. Ma ditemi, che mondo è questo? Ma ditemi, questi ragazzi che vivono un'adolescenza da soli, che crescono in mezzo all'etame, che crescono in mezzo ad una rivoluzione sessuale in cui tutto è possibile, tutto è fattibile, tutto. Amici, ma come li costruiamo questi ragazzi? Una volta si diceva: noi costruiamo nel nome della Santissima Trinità. Una volta si costruiva delle fondazioni, poi si faceva il tetto. Oggi invece si fa il tetto e poi si fa le fondazioni. Una volta si diceva: io mi sposo in tre, io, lei, Cristo. Oggi lui, pancia, lei e io. Normale, noi oggi ammettiamo al matrimonio già famiglie fatte, ma con figli grandi, perché oggi è tutto così, le fondazioni vanno sul tetto, il tetto sulle fondazioni, e chi vuole Cristo se il prega. Non voglio giudicare, per carità, vi dico quella che è la realtà. È quello, noi viviamo questa, poi la libertà assoluta. Faccio quello che mi pare, non ho regole, amici, ma le regole sono la fonte della vita. Senza regole, e dove andiamo? Giù per il fosso. Regole stradali, regole mediche, regole di coscienza, regole di scuola, regole automobilistiche. Senza le regole non possiamo vivere. Oggi si è moderni quando si è trasgressivi. Cioè, lei è una persona aperta. Bello sta parola, aperta, a che cosa? A tutto. Amici, torniamo all'inizio. Io non farei sposare nessuno se questi ragazzi non tornano alle origini, a rivedere l'uomo per quello che è, la donna per quel tesoro che è, alla famiglia per quell'impegno serio che è, al sacrificio fondamento di tutto. Se mancano queste regole, il matrimonio è una bella parata, una bella sparata, e poi al gioco dell'uva a me è capitato, perfino il giorno stesso del matrimonio. Spalancate gli occhi. A me è capitato il sabato dopo, qui su quest'altare. Padre, che è successo? Sei tornato al viaggio dei nozze? Sì, io in macchina e la sposa col treno. Ci potemmo strappare quel che ho fatto sabato? Te strapperei il collo io, no, i documenti. Amici, ma queste cose quante ne vedo io tutti i giorni? Ma che volete che sposino questi ragazzi che non sono capaci di capire le grandi responsabilità, l'impegno serio di sacrificio che li costringe a dividersi perdendo la propria libertà? Se tu vuoi fare il comodo tuo, non ti sposare. Una volta che ti sposi, dimezzi la tua libertà. C'hai un figlio, un terzo, un quarto figlio, un venticinquesimo, un terzo figlio, la sapevi questa? Se tu non sai queste cose, è meglio che non ti sposi, tanto fallisci. Amici, io vi invito a pregare. Invito a pregare tornando alle origini, laddove tutto era bellezza, armonia. Bello il testo della Bibbia, erano nudi e tutto era bello e gioioso. Oggi tutti allupati, non vedete? Tutta la televisione, tutti i giorni, i telegiornali, stupro quell'altro. Che mondo di cani questo di oggi, dice la Bibbia. Tutto era bello, tutto era armonioso. Ciò che era gioia, armonia, oggi è motivo di contesa, di disgrazia e di distruzione. Amici, gioia da condividere per costruire una società serena e ordinata, capace di completare lo spettacolo, lo splendore della creazione.